www.redijo.it e la storia continua. I bus con milanesi. Nel 1913 Carlo Lomussi, nella sua nota monografia Milano nei suoi movimenti, definì con irritazione la storia dell'asina una fola grossolana e ancora storie da leggenda senza fondamento. Per fortuna si ha con l'opera delle antichità lombardico-milanesi, un'antologia settecentesca di varie notizie, e ne raccolta in 4 volumi dai monaci cistercensi del monastero imperiale di Sant'Ambrogio in Milano. Nell'opera si presenta il fatto come leggenda e in tono talmente secco e concitato che sembra quasi che l'offesa bruci ancora enormemente ai buoni monaci milanesi, pur a distanza di tanti secoli. Il Madini verosimilmente ipotizza che, pur ammettendo che la storia fosse realmente vera, a pagare la punizione fossero stati solamente i milanesi più rappresentativi. Il responsabile dell'organizzazione della difesa della città durante il suo assedio. La popolazione milanese all'epoca era numerosissima e non ci sarebbero state mule, asine e fichi capaci di bastare alla troppo lunga processione degli umiliati. L'episodio dell'imperatrice, scrive il Madini, va ridotto come tanti altri episodi di quelle epoche, a proporzioni conciliabili col buon senso. Ma vera o non vera, la storia dell'imperatrice, del fico e dell'asina era guardata sempre come un'arma nelle mani di tutti quelli che volevano beffeggiare i milanesi. E ancora nel XVI secolo la vicenda doveva costituire un appiglio importante per chi in qualche modo covava ancora la sua ruggine contro gli abitanti di Milano. In quell'epoca prese a circolare in Lombardia una certa medaglia spacciata come pezzo del XII secolo. Il Madini ebbe modo di vederne vari esemplari conservati nella raccolta numismatica del Castello Sforzesco di Milano. Rappresentava da un lato il profilo del Barbarossa, con tanto di elmo e in testa la scritta fed.aenob.imp. Dall'altro raffigurava invece l'imperatrice Beatrice con la corona in testa, seduta in groppa alla famosa asina e con la coda in mano, mentre uno dei milanesi puniti abbracciava le cosce della bestia eseguendo il proprio castigo. Sopra l'effigie della sovrana compariva una scritta un po' strana. Ecco la fico. L'errore grammaticale tradiva la provenienza della medaglia. Quella scritta doveva essere di origine tedesca, malamente tradotta da qualcuno che conosceva appena appena l'italiano. In tedesco, infatti, il frutto del fico è un sostantivo di genere femminile. Si scrive die feige. L'inesperto traduttore aveva fatto la traduzione letterale senza adattarla alle esigenze della lingua italiana. Ecco che ancora nella medaglia viene inciso l'articolo italiano la, giustamente tradotto da quello tedesco die, e il sostantivo italiano fico, altrettanto giustamente tradotto dal sostantivo tedesco feige, ma senza pensare che quest'ultimo, essendo della lingua italiana di genere maschile, lo si sarebbe dovuto concordare con il relativo articolo. Il risultato finale suonava nella ridicola stonatura ecco la fico, che invece avrebbe voluto essere ecco il fico, ossia ecco la vergogna della pena inferta ai milanesi. Lo spunto, il bozzetto per questa medaglia sia stato fornito da alcuni scrittori tedeschi della fine del XVI secolo, che parlarono dell'imperatrice Beatrice e dei milanesi in alcune loro opere e pubblicazioni. Raffaello Barbiera, appassionato raccoglitore e scrittore di memorie ambrosiane, vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, scrisse: «Il Kranz e il Münster e altri scrittori tedeschi non seri vendono questa panzana per vera, appoggiandosi a una medaglia falsa, coniata apposta da qualche bello o piuttosto brutto spirito per far credere vero e grotesco racconto, per dileggiare i milanesi e abbindolare gli ingenui». La notizia diffusa dai tedeschi rimbalzò per l'Europa e a partire dal 1743 a Parigi fu in circolazione il Grande Dizionario Storico, un'opera in 8 volumi curata da Louis Moreri. Nel volume secondo e sesto, alla voce Beatrice, a quella di Milano, era illustrata con ampiezza di particolari la leggenda dell'imperatrice, dell'asina e dei milanesi. La fama dei Busecconi ormai correva per le contrade di Germania e di Francia. Ma per quale ragione potevano ancora avere i tedeschi nel XVI secolo per prendersela così accanitamente con i milanesi? L'opera di Sebastian Münster, nella quale si dava ampio spazio all'umiliante disavventura dell'asina, intitolata Cosmografia Universale, era stata pubblicata a Colonia nel 1575. Nel 500, tra Milano e Colonia, si trascinavano ancora delle diatribe legate alle spoglie dei magi, che Milano aveva sempre inutilmente rivendicato e che i tedeschi avevano collocato nella loro cattedrale, in un artistico e prezioso reliquiario d'argento dorato, smalti e gemme. Milano non aveva mai perdonato a Barbarossa di averli defraudati di quelle preziose reliquie che ora Colonia teneva ben strette. I milanesi, da un lato, sbandieravano ancora dopo più di 400 anni quel ladrocinio come un furto sacrilego mai punito. I tedeschi di Colonia, dall'altro, replicavano alla nomea di ladri, ricordando ai milanesi la loro fama di Busecconi. Sul fuoco di questa polemica soffiava anche un certo vento padano. La medaglia forse era il conio germanico, ma di committenza italiana. Ad ordinarne la fattura doveva essere stata una città rivale che voleva prendersi gioco dei milanesi. Questa città era forse Lodi, come lascia supporre il libro dell'Odigiano Molossi. Comunque stessero le cose, quella bronzea falsificazione veniva presentata, anzi spacciata, come una testimonianza sicura della vera origine del soprannome dei milanesi. Giorgio Giulini, che la vide 200 anni dopo la sua missione, la definì sciocca e vergognosa. Ma l'illustre storico, per evitare di entrare in merito alla storia, che, come già detto, riteneva scabrosa, se ne guardò bene dallo scrivere perché mai la medaglia andasse catalogata in quel modo. Il Madini, anche se non lo ammette chiaramente, crede o vorrebbe credere alla leggenda dell'imperatrice dell'asina alla quale, nella sua opera, dedica intero e lungo capitolo. E senza imporla ufficialmente, ascrive però la nascita del soprannome Busecconi ai giorni terribili della resa e poi della distruzione di Milano e agli anni immediatamente successivi, lasciando intendere che in quell'epoca i milanesi dovrebbero dovettero sentirsi ripetutamente chiamare dai loro nemici in quel modo beffardo e provocatorio, senza mai potersi ribellare. Del resto non avrebbero avuto neanche la forza di replicare. Affamati e impoveriti, senza più energia né coraggio, furono costretti a lasciare la loro città, che, sebbene non fosse stata completamente rasa al suolo, era stata rovinata in tal modo da non essere più abitabile. Solo le chiese, per religiosità o per superstizione, non furono distrutte. La paura della collera divina aveva ancora il suo effetto, anche su uomini carichi di odio, come i nemici di Milano. Dal 1162 al 1167 i milanesi furono costretti ad accamparsi in alcuni sobborghi fuori dalle mura. E la leggenda vuole che sulle rovine fumanti di Milano il Barbarossa facesse passare gli aratri per poi cospargere il suolo di sale. Milano, non molti anni dopo, per convenienza, si sarebbe riappacificata con le città nemiche, che avevano contribuito con foga devastatrice alla sua distruzione, e quando tutte confluirono nella Lega Lombarda. Con la pace, ipotizza Madini, caddero i pretesti più clamorosi per gli insulti, ma il nomignolo di Buslecconi non morì del tutto. Si nascose nelle pieghe della storia, conclude lo scrittore, tramutandosi in Busecconi, dall'ingiuria alla facezia bonaria. Sulla vendetta di Federico Barbarossa, dopo che il 1 marzo del 1162, un giovedì, i consoli milanesi si recarono a Lodi, dove l'imperatore soggiornava, annunciandogli ufficialmente la resa della città, e gli scrissero lunghe pagine di atrocità. Le scure dei suoi soldati si abbatterono sugli alberi, dei quali non si poteva più vedere traccia dentro le mura, così come sui nasi di chi andava punito in modo particolare. Tutte le fertili e ricche campagne attorno alla città furono devastate. Chi riusciva a introdursi in quelle praterie deserte in cerca di qualcosa da mangiare, quando veniva trovato, si vedeva mozzare la mano che aveva cercato cibo o uno dei piedi che l'avevano condotto fin lì. Quando i milanesi furono costretti a sfilare in lunga processione e a inginocchiarsi davanti a lui, l'imperatore volle che anche la moglie, vestita con gli abiti e i gioielli della regalità, assistesse alla resa, guardando dalle finestre di una comoda stanza, dove scoppiettavano i camini accesi, mentre fuori il freddo e la miseria regnavano ovunque tra i vinti. Anche lei doveva godere lo spettacolo del dolore dei milanesi. Le pagine delle cronache medievali sono piene di testimonianze di pietà, vere o leggendarie, estermate dalle sovrane, mogli dei re vincitori, alle quali i mariti talvolta promettevano l'esercizio ben calibrato di compassione verso gli sconfitti e i sottomessi. Ma Beatrice di Borgogna, imperatrice di Germania, pare restasse fredda e impassibile davanti ai milanesi, schiacciati e umiliati dalla perdita di ogni bene. Sembra che le donne di Milano, come dicono alcune leggende, si fossero rivolte a lei chiedendo che intercedesse per i loro figli presso l'imperatore, ma Beatrice si mostrò superbamente indifferente a quelle preghiere. E il poeta Giosuè Carducci, che aveva tolto gli elenchi di queste leggende, ferma nei versi della canzone di Legnano, impassibile, l'impassibile sovrana intenta a guardare dalle finestre lo spettacolo delle donne imploranti ai quali non concesse aiuto. Davanti a tutta quella pena, l'imperatrice volse le spalle, anzi, come scriveva il poeta, trassesi indietro. Ed era la stessa Beatrice che sapeva anche cantare e comporre canzoni d'amore, che si beava delle rime cortesi e proteggeva gli artisti. Tutta questa superba e crudele indifferenza verso il dolore della popolazione civile di Milano era solo la condivisione dell'odio professato dal marito verso i ribelli milanesi, o raccontava, invece, il piacere di una grande vendetta personale? La storia dell'asina non conteneva forse qualche piccola parte di verità? La sovrana vide prostrarsi ai piedi dell'imperatore le milizie milanesi che consegnavano i vessilli ai cittadini, poi tutti i soldati che portavano le insegne belliche, e venne trascinato ai piedi del trono anche il carroccio, il più prezioso simbolo dei milanesi, la cui bianca bandiera fu ammainata fino a confondersi nella polvere del suolo. Poi fu la voce del popolo. E lo sentiremo nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.